E con Samara Joy e la sua Three Little Words siamo arrivati alle 18:06. Questo è K, al microfono con voi Natasha Fioretti, ed è tempo dei nostri consigli, rigorosamente con la K. E noi questa sera vogliamo ricordare Desmond Morris, che è morto lo scorso 19 aprile in Irlanda all'età di 98 anni, grande antropologo che rivoluzionò la teoria dell'evoluzione, ma è stato tante cose: è stato zoologo, etologo, pittore surrealista e anche divulgatore scientifico. Ora uno dei volti più familiari della televisione, ma io non voglio dire altro perché per ricordarlo, ma anche per farci dare dei consigli su come riscoprirlo, dunque quali testi per esempio andare a leggere, abbiamo con noi ospite questa sera Marino Gnola, antropologo, giornalista, divulgatore scientifico, collabora con il quotidiano La Repubblica e spesso nostro ospite. Marino Gnola, buonasera, ben ritrovato a Rete 2.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, intanto una domanda personale, visto che anche lei è antropologo, che cosa ha rappresentato per lei Desmond Morris, o che cosa le ha lasciato, se le ha lasciato qualcosa?
Beh, Desmond Morris per me ha rappresentato un modello di comunicazione scientifica, perché oltre a essere uno scienziato, Desmond Morris è riuscito anche ad avere un ruolo molto importante nello spazio pubblico, nella comunicazione pubblica, e questa è la differenza fra la sua figura, no? Che è una figura estrosa, poliedrica, e quella anche di altri grandi studiosi del mondo animale, altri grandi etologi come Jane Goodall, no? La famosa Jane dei gorilla, oppure Franz De Waal, un altro primatologo, lo stesso Tinbergen, Nico Tinbergen, premio Nobel peraltro, però nessuno di questi grandi scienziati è riuscito ad avere nello spazio del dibattito pubblico la fama e il ruolo che ha avuto Desmond Morris, che era un grandissimo divulgatore, ma era anche un uomo dotato di una fortissima ironia che esercitava anche nei confronti della stessa accademia. Lui era un uomo profondamente anti-accademico e quindi molto spesso questo lo portava a travalicare, a essere indisciplinato proprio rispetto ai confini delle discipline accademiche, e anche nella comunicazione era molto eterodosso e molto diretto soprattutto, e non sempre gli accademici sono molto diretti nella comunicazione.
E mai quasi indisciplinati, direi.
Sì, esattamente, quasi mai.
Quasi mai. E senta, lei lo diceva anche su Repubblica l'altro giorno, che tra i suoi vari esperimenti ce ne fu uno in cui lui allungò, Desmond Morris, un foglio, una matita a Congo, un giovane scimpanzé, mi è venuto in mente perché prima citava Jane Goodall, che ben presto poi arrivò a dipingere quadri di successo. E ci racconta brevemente questa storia.
Sì, lui era convinto, intanto Desmond Morris è sempre stato convinto che appunto che nella scimmia non bisogna vedere semplicemente la futura evoluzione dell'uomo, cioè l'uomo che verrà, ma al contrario, è nell'uomo che bisogna vedere la scimmia presente, nella scimmia l'uomo presente. In questo senso lui faceva anche un po' giustizia di quel sottile antropocentrismo che è contenuto anche nell'evoluzione, dove l'uomo diventa è il fine di tutto. E quindi da questo punto di vista lui era convinto che noi siamo animali, e che gli animali in generale sono anche capaci di sentimenti, di arte, di prevedere il futuro. Quindi l'idea che l'arte non sia una prerogativa esclusivamente umana era un'idea molto forte, molto rivoluzionaria, tant'è vero che ha suscitato sempre rimostranze fortissime, sarcasmi, ironie. E fu proprio nel fatto a cui lei allude, credo che risalga al 1956, quando lui cominciò questi esperimenti con Congo, uno scimpanzé giovane che aveva 2 anni quando cominciò questi esperimenti Morris, e lui gli diede appunto matita e foglio, e Congo apprese abbastanza presto, anzi molto velocemente, il meccanismo del disegno e della pittura. E arrivò a dipingere una serie di opere che ebbero anche successo. Pare che Salvador Dalì, quando vide i quadri di Congo, disse: la mano di Congo è quasi umana, quella di Jackson Pollock è del tutto animale, con la solita capacità di provocazione che aveva Dalì. E in fondo non gli si può dare torto se si pensa a certe macchie di Jackson Pollock.
È vero, è vero. Marino
Ma
Gnola, anzi.
anche Picasso si appassionò alle opere di Congo, addirittura ne comprò una. E pare che un giorno che un giornalista fece con Picasso proprio dell'ironia sulla somiglianza tra le opere cubiste e le opere degli scimpanzé. In realtà il giornalista voleva dire in una maniera neanche troppo velata
Velata.
che si trattava in tutti e due i casi di macchie,
Certo.
di tele imbrattate. Picasso reagì mordendo la mano del giornalista. E che era forse la migliore dimostrazione della teoria di Morris.
È certo, è certo. È come dire che nell'essere umano sopravvivono tratti e caratteristiche animali. E senta, Marino Gnola, noi
Animali.
in questo spazio di solito diamo dei consigli, quindi intanto questo si è già capito il suo racconto e già ci dice perché andare a riscoprire Desmond Morris. Ma se dovessimo andare a vedere le sue opere, una, la più famosa naturalmente, è la sua opera La scimmia nuda del 1967, The Naked Ape nell'originale. Tanti sono i testi che ha scritto, ma se dovesse, ecco, consigliarcene uno, quale sarebbe?
Beh, io sceglierei, a parte la scimmia nuda, la tribù del calcio, Soccer Tribe, che è proprio un libro che lui aveva dedicato al tribalismo contemporaneo visto attraverso il gioco del calcio. E lì è interessantissimo perché Morris legge con gli strumenti dell'etologia gli incontri, scontri, i rituali calcistici, quelli degli ultra, quelli che fanno del calcio una sublimazione della guerra, no? Una traduzione ludica delle contrapposizioni tribali. E lui nelle mosse degli ultra, negli schieramenti, nei gagliardetti, nei modi di avvicinarsi e allontanarsi, vedeva proprio delle dinamiche tribali che sono comuni al mondo umano e al mondo animale. E quindi da questo punto di vista era molto interessante. Il libro fu anche tradotto l'anno successivo, nel 1982, in italiano, ed è curioso perché è un libro premonitore per certi versi, perché siamo nel 1981, 4 anni dopo ci fu la tragedia dell'Heysel a Bruxelles,
Certo.
e quindi si capì quanto il calcio si può avvicinare alla guerra. Quindi anche da questo punto di vista, l'acume, la capacità di anticipazione, di leggere la realtà di Morris, davvero
Fu grande.
si confermano notevoli. Fu grande anche quell'occasione.
Certo,
Ma anche gli studi sui gesti.
Ah, beh, certamente, anche
In
questo.
fondo lui è stato uno dei più grandi studiosi dei gesti umani e di quello che è comune al gesto umano e al gesto animale.
Ecco, allora io in conclusione volevo solo citare un'opera che oggi, facendo un po' di ricerche, ho trovato, ma devo confessare non ho letto, ma vorrò fare presto, è quella dedicata ai gatti nell'arte, che uscì per la prima volta in inglese, se ho visto bene, nel 2017, ma che poi è stato tradotto anche in italiano di recente con un ricco apparato iconografico nel quale appunto Morris ripercorre la storia dei gatti attraverso l'arte.
Beh, anche questa è una delle forme curiose del genio di Morris. E in fondo il gatto poi bisogna riconoscere che è un protagonista nell'arte, nella poesia, nella letteratura. Da Baudelaire a Edgar Allan Poe, il gatto ha sempre
Certo.
fatto la parte del leone. Probabilmente ha degli aspetti proprio che se l'uomo è essenzialmente un animale, nel gatto è curioso, c'è cioè una vicinanza di due cose che noi di due stadi che noi di solito opponiamo, perché il gatto è un felino e quindi ha molto del grande predatore, di quello che noi chiamiamo una fiera, ma nello stesso tempo è l'animale più domestico che ci sia. E questo forse ci invita a riflettere sulle opposizioni che ci abitano.
Le opposizioni che ci abitano, mi sembra un meraviglioso concetto sul quale lasciarci da portare per ulteriore riflessione con noi. Marino Gnola, come sempre, è stato un piacere. Grazie.
Grazie a voi.